Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
Noi siamo sempre davanti agli occhi di Dio piccole fontane fatte per zampillare acqua buona.
Ciao a tutti cari amici da Laura De Luca. Pagine, fogli, parole. Udienza generale di mercoledì 14 giugno scorso. Il contesto delle parole del Papa è una catechesi avente per oggetto l'amore. Nessuno di noi può vivere senza amore e una brutta schiavitù in cui possiamo cadere è quella di ritenere che l'amore vada meritato. Invece, dice Francesco, tutti siamo figli amati da Dio. C'è qualcuno che ha impresso in noi una bellezza primordiale che nessun peccato, nessuna scelta sbagliata potrà mai cancellare del tutto. Siamo fontane di acqua pura. È fontana il mio spunto di oggi. Pagine, fogli, parole, fontane, oggetti alquanto ricercati in questo periodo di caldo, fontane maestose, solenni, firmate da grandi architetti, ma anche umilissime fontanelle, compagne di strada, portatrice di grande ristoro per chi vaga in città, ma anche per i pellegrini che attraversano lunghe distanze. L'immagine della fontana usata da Papa Francesco nell'udienza di mercoledì 14 giugno richiama l'immagine dell'acqua tante volte usata da Gesù. Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. Dunque, indirettamente a queste parole del Vangelo di Giovanni, anche Gesù ci riporta alla fontana, all'acqua zampillante. Pensiamo alla Samaritana, quel dammi da bere appunto di Gesù, che diventa inizio di un colloquio molto più esteso proprio a tutta l'umanità, quella sete di tutta l'umanità che si estingue solo appunto nell'acqua viva e zampillante di Cristo amore. Acqua scarsità d'acqua, siccità. E beh sì, diamo per scontato che girando il rubinetto l'acqua scenda, o ancora che dalle nostre fontane e fontanelle l'acqua sgorghi sempre per dissetarci o anche solo per provocare la nostra ammirazione estetica. E invece no. Foglie di giornale da Panorama, clima, quando il mondo resterà senza acqua, di Marta Buonadonna. Se pensate di aver già sentito tutto, il contrario di tutto, sulle sciagure che possono abbattersi sul pianeta Terra se non arrestiamo i cambiamenti climatici, aggiungete una riga al vostro taccuino e appuntatevi la parola siccità. Uno studio del National Center for Atmospheric Research americano sostiene che questa è la minaccia peggiore, forse la più concreta, che incombe su tutti noi. C'è poco stavolta ad alzare le spalle, fare i fatalisti. Non si parla di microscopici arcipelaghi che rischiano di scomparire in luoghi remotissimi, ma di quello che potrà accadere anche a noi, privilegiati occidentali. Secondo l'autore dello studio, tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, Italia compresa, buona parte degli Stati Uniti occidentali, ampi settori di Africa, Australia e molte zone dell'Asia, conosceranno nei prossimi decenni episodi di siccità che andranno ben oltre quanto abbiamo mai sperimentato in precedenza. Se le proiezioni contenute in questo studio arrivano anche solo vicine a realizzarsi, le conseguenze per la società e in tutto il mondo saranno enormi. Per formulare le sue cupe previsioni, lo studioso autore di questo saggio ha impiegato un insieme di 22 modelli climatici e ha utilizzato i risultati per calcolare l'indice di severità della siccità. Valori compresi tra 0,5 e meno 0,5 indicano condizioni normali, in linea con le medie stagionali per le varie parti del mondo, ma se il valore supera meno 4 si può parlare di siccità estrema. Per la decade che inizierà nel 2030 i risultati trovati indicano per molte zone del mondo valori compresi tra meno 4 e meno 6, mentre è previsto addirittura un indice meno 8, perfino più basso in alcune aree del Mediterraneo. Se poi guardiamo alle previsioni per la fine del secolo, molte aree popolate, tra cui gli Stati Uniti, potrebbero scendere a meno 10 e buona parte del Mediterraneo ha indici compresi tra meno 15 e meno 20. La siccità è causata da un insieme di fattori, tra cui la diminuzione delle precipitazioni, l'aridità del suolo, che non riesce a reggere le colture, e la riduzione dei livelli delle riserve idriche, che mettono in pericolo le scorte di acqua potabile. L'aumento delle temperature associato al cambiamento climatico potrebbe quindi creare le condizioni per l'incremento dell'aridità, perché combina l'effetto delle minori precipitazioni con una maggiore evaporazione delle acque di superficie. Solo nel Nord Europa, in Canada, Russia, Alaska, le proiezioni prevedono una diminuzione del rischio siccità nello stesso orizzonte temporale, così come in alcune aree dell'emisfero sud. La maggiore umidità delle zone del nord, scarsamente popolate, non potrà compensare gli effetti della maggiore aridità che colpirà zone molto densamente popolate, come la fascia temperata e quella dei tropici. Un prolungato periodo di siccità incide sia sulle riserve idriche, e quindi l'accesso della popolazione all'acqua potabile, sia quelle alimentari, perché agricoltura e allevamento sono entrambi settori che fanno un grandissimo consumo d'acqua. L'autore dello studio, convinto comunque che il rischio siccità non sia ancora pienamente riconosciuto non solo dal grande pubblico ma neanche dalla comunità scientifica che fa ricerca sul cambiamento climatico, chiosa così: il fatto che l'attuale indice di siccità possa non funzionare per il clima del XXI secolo è di per sé un segnale inquietante. E questo era uno stralcio da un articolo uscito su Panorama a firma di Marta Buonadonna, clima, quando il mondo resterà senza acqua, un invito quantomeno per le nostre abitudini quotidiane a non incrementare lo spreco, ma a considerare il bene dell'acqua come veramente prezioso e il più possibile da condividere.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Direi una lanterna, pondo il personaggio di Nietzsche, no? Ecco, scoprire che anche lì dove sembra di trovare solo il buio di un abisso, invece ci può essere anche una luce che splende.
Don Mauro Mantovani, rettore della Università Pontificia Salesiana.
Scegli una parola.
Pagine, fogli, parole. In onda due volte la settimana, il martedì e il venerdì alle 7 e alle 17.35.
Pagine, fogli, parole.
Pagine, fogli, parole.
Parole. Pagine, fogli, parole. Oggi stiamo divagando sulla parola fontana. Mercoledì scorso, in udienza generale, Papa Francesco ha detto: noi siamo davanti a Dio piccole fontane fatte per zampillare acqua buona. Lo disse Gesù alla donna samaritana: l'acqua che io ti darò diventerà in te una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Fatto di vocabolario, fontana da fonte e fonte da fondere, che vuol dire spandere, versare. Eh sì, c'è anche in questo caso la suggestione dello spreco. Ogni fontana in effetti porta a versamento d'acqua e in qualche modo anche a spreco d'acqua, e nello stesso tempo però ti suggerisce questo gran sollievo anche soltanto all'occhio in giornate calde d'estate come queste. A volte è la natura stessa che si fa fontana, benefica, dispensatrice d'acqua, come nel caso per esempio di temporali estivi ad esempio. A volte diventiamo fontane noi stessi, fontane di lacrime, ahimè. A volte, e torniamo alla metafora iniziale, è la fede a renderci fontane zampillanti, cioè dispensatori di freschezza spirituale, di sollievo spirituale per noi e per gli altri. È il caso del poeta mistico Arnoldo Mosca Mondadori, che ha dato le stampe recentemente con Morcelliana una nuova raccolta poetica intitolata Imprigionati nella gloria. Fogli d'agenda.
Libri.
Libri.
Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli. Allora, Imprigionati nella gloria di Arnoldo Mosca Mondadori, in libreria per Morcelliana. Arnoldo Mosca Mondadori ha già pubblicato raccolte di versi molto intensamente ispirati, sempre con Morcelliana. È impegnato attivamente in campo sociale con varie iniziative benefiche, particolarmente ne ricordiamo diverse a favore degli immigrati, e Arnoldo Mosca Mondadori è oggi qui con noi. Bene, chiedo ad Arnoldo di tornare insieme a questa fontana, a questa fonte di acqua viva di cui parla Gesù nel Vangelo e che ci riporta all'episodio della Samaritana. Il mistico sa bene quanto è vero che per Dio siamo piccole fontane fatte proprio per zampillare. Commentiamo questa immagine, Arnoldo.
Sì, guarda, proprio stamattina mentre venivo a Roma in treno e sentivo in me questa ha sete di te l'anima mia, nel senso che proprio io penso che l'anima umana sia un luogo infinito che ha necessità di diventare una fonte. Quindi attinge alla fonte che è Cristo, ma a sua volta diventa una fonte per gli altri, una fonte che si diffonde e che si dà. E quindi in certi giorni, devo dire, che in cui mi sento invece come i cervi, mi ricordo di quel bellissimo salmo, il cervo anela alle tue acque, no? Mi sento che anelo, che ho bisogno dell'Eucaristia, come proprio nel giorno del Corpus Domini il Papa parlava del cibo essenziale. Ecco, io penso che senza quel cibo l'anima mia non potrebbe farcela a respirare.
E qualcosa su questa raccolta, su questa nuova raccolta, che poi non è una raccolta, insomma, è una
pensieri.
Raccolta nel senso che riunisce due, come vogliamo definirli, poemetti, La discesa del sangue e Imprigionati nella gloria. Ecco, il primo riferimento è a un liquido molto diverso dall'acqua, appunto il sangue. Come sono abbinati, in nome di cosa sono abbinati in quest'unico volume questi due testi, questi due brevi testi?
Ma sono abbinati a due esperienze che mi sono accadute personalmente, nel senso che io non sono un teologo, per cui non scrivo nulla, diciamo, dopo aver studiato, posso solo scrivere dopo aver intravisto qualche cosa, e se passa il tempo e quello che ho intravisto mi pare autentico e quindi che non viene dal mio io, allora dico, beh, allora un suo respiro. Ecco, la prima parte di questo libro riguarda il sangue. Ecco, una notte mi sono svegliato e in mezzo alla notte mi ricordo proprio di aver intravisto una goccia proprio di sangue, ma che aveva una tale potenza in se stessa, talmente infinita, che neanche tutte le bombe atomiche della Terra potrebbero equipararsi a questa potenza. E ho intravisto come questa goccia possa trapassare anche l'inferno e quindi liberare l'inferno.
È una fortissima indicazione di speranza in tempi in cui le morti innocenti sono tante, vengono anche violentemente buttate sulle prime pagine, insomma riempiono le giornate. La potenza sprigionata da chi muore, rubo due righe al secondo poemetto di questo volume, o è ancora la discesa del sangue, la potenza sprigionata da chi muore innocente è infinitamente superiore al male subito. Ecco, di nuovo il concetto di potenza, potente di un'arma. Questa
sì, è una potenza. Io penso che la passione del Cristo e insieme al Cristo la passione di tutte le coscienze innocenti sono questo immenso e assolutamente inconoscibile mistero del disegno divino della salvezza di tutte le cose. E per me tutto verrà salvato, nel senso che tutto verrà assunto in questa misteriosa gloria, e l'intercessione dell'innocente è qualcosa è un grande mistero. Perché io fin da bambino, per esempio, ho pensato spesso ai bambini abortiti, a questo sangue degli innocenti, ma non in senso ideologico, proprio ho sempre saputo che lì c'erano delle coscienze. E allora penso che c'è un immenso misterioso disegno per cui tutto verrà ricapitolato e tutto entrerà nel paradiso, nel senso nell'unità, nell'uno con Dio. Saremo la cosa impressionante dell'uomo, e questo non ci sono né musiche né forme, non ci sono parole per dirlo, è il destino che abbiamo, che ognuno di noi ha. Noi siamo in una società adesso massificata, ma in realtà abbiamo un destino individuale impressionante, cioè il nostro spirito, quello che di più intimo abbiamo, diventerà divino, cioè sarà trasformato grazie a Cristo, grazie a questo a Cristo, quindi a questo sangue d'amore, a questa crocifissione, a questo darsi di Cristo e degli innocenti. Noi potremo entrare dentro Dio, ma diventare Dio, essere. Quindi quando Gesù dice il nome Io Sono, ecco lì dice chi saremo anche noi saremo nell'aldilà.
Penso ci siano cieli e cieli dei cieli, penso vi siano livelli sempre più alti e incalcolabili di unione con l'essere divino. Questo invece è un passaggio rubato proprio a Imprigionati nella Gloria. Chiedo conferma che questo imprigionamento nella gloria voglia dare ragione proprio di questa comprensione, ovvero è un po' un ossimoro.
È un ossimoro, è un paradosso, perché essendo indicibile, imprigionati e essere imprigionati significa in realtà essere nella più alta libertà
e quindi essere ricompresi in questa,
nell'uno, nell'unità. Io peraltro nella seconda parte è nata in un modo particolarissimo. Io ero in una chiesetta, io ho tre bambini, ero in una chiesa di campagna, si diceva messa, e ero anche stanco, senza forze, e a un certo punto mi danno l'Eucaristia. Ecco, in quell'istante ho visto che è come se l'anima fosse stata presa e imprigionata, portata, diciamo, rapita in questo cielo. Ecco, si diventa uno con Dio. E dire gioia non vuol dire nulla, dire beatitudine non vuol dire nulla, dire Bellezza non vuol dire, non c'è nulla da dire, il nulla di cui parlano i mistici, è vero, cioè non c'è nulla, eppure è, sei tutto. E mi ricordo che ero al supermercato e dovevo tornare indietro da questo cielo, è una fatica, eh? E quindi abbiamo questa, come mi sentivo come un po' un anfibio, ero sulla terra ma ero anche in cielo, però è anche molto bello questo, perché poi si rimane qui e rimane la memoria di questa esperienza che continua, ed è una pregustazione. L'Eucaristia, io sono convinto, sia una pregustazione di quello che sarà l'unità dopo la vita.
Scrive Salvatore Natoli nella prefazione: un lettore del testo di Mosca Mondadori può sentirsi estraneo alla sua esperienza spirituale, che effettivamente, come è apparsa adesso in queste parole, è veramente integrale, veramente potentissima, suggerisce proprio un'arma, un effetto di una devastazione quasi. E si chiede, poche righe dopo, Natoli, perché mai un laico dovrebbe essere interessato a questi testi? Perché?
E lui poi risponde: credo qui è absurdum, credo proprio per l'assurdità. E lui lo risponde in quella prefazione con Natoli, che io ci tenevo molto che ci fosse una prefazione di un filosofo non credente, e perché amo molto questo scambio, perché io penso che il tema è la coscienza, e la coscienza, e quindi poter raccontare in modo semplice la propria esperienza del rapporto diretto col Cristo a un non credente, senza stare lì a fare catechismi, no? Penso sia stata la chiave di questo nostro incontro. Io credo che noi abbiamo la fortuna di essere come gli apostoli, e se ci mettiamo in ascolto di Cristo noi possiamo attingere alla sua presenza soave, è la presenza. Ecco, il cristianesimo lo penso non sia una religione ma sia una presenza, è la persona più meravigliosa che io abbia mai visto. Mi sono innamorato follemente fin dal primo, quando avevo 9 anni, e penso che è la bellezza che vince su tutto in Cristo. Per cui quando parlo di lui io parlo di un essere vivente, non parlo di leggi, di dottrine, di cose da fare, da non fare, parlo di lui, e quindi anche penso che Natoli abbia sentito questo amore.
Era la voce di Arnoldo Mosca Mondadori, che ringrazio, che ci ha dato qualche suggestione, qualche spunto del suo Imprigionati nella Gloria, prefazione di Salvatore Natoli, in libreria per Morcelliana. Grazie.
Grazie, Arnoldo. Grazie mille.
Pagine, fogli, parole. Oggi il nostro spunto è Fontana. Fontana di vita, fontana d'autore, celebri fontane cantate in musica. Abbiamo sentito in apertura la Fontana del Tritone di Ottorino Respighi, e come non ricordare la stracitata Fontana di Trevi della Dolce Vita di Federico Fellini. Ma anche l'umile fonte di montagna è a suo modo una fontana sorta spontaneamente nel cuore della roccia. E allora io vi lascio oggi, cari amici, con un passo dal Cantico dei Cantici, ricordandovi che il nostro magazine è in onda 2 volte la settimana, il martedì e il venerdì alle 7:05 e alle 17:35, e che potete riascoltarci anche sul sito www.radiovaticana.va o sui nostri account Facebook e Twitter, pagine, fogli, parole. Le tue labbra stillano miele vergine, o sposa, c'è miele e latte sotto la tua lingua, e il profumo delle tue vesti è come il profumo del Libano. Giardino chiuso tu sei, sorella mia, sposa, giardino chiuso, fontana sigillata.